Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski in studio, Gustavo Messina e Stefano Sparro dall'altra parte del vetro ci seguono per la parte tecnica e per la regia. In questo secondo spazio di approfondimento noi vogliamo iniziare con un argomento dedicato al guardare oltre quello che è successo negli anni passati, nei tanti mesi che abbiamo passato, guardare oltre la pandemia, oltre il Covid-19. Le notizie di oggi sono confortanti per quanto riguarda la campagna vaccinale. La Commissione europea annuncia che sono state distribuite oltre 250 milioni di dosi in Europa e che quindi 80 milioni di europei sono completamente vaccinati e ovviamente la campagna prosegue nella speranza di arrivare al 70% della popolazione entro luglio. Il periodo della pandemia e del Covid, che sembra essere un po' più sotto controllo per quanto riguarda la sua ferocia e la sua viralità, ci ha ovviamente influenzato in tanti aspetti della nostra vita. Uno di questi, fondamentale, è quello dell'alimentazione. Alcuni lo hanno affrontato meglio, altri lo hanno affrontato peggio. E in questa, diciamo così, classifica tra chi è stato più bravo, più virtuoso e chi lo è stato un po' meno, possiamo dire che vince quella parte di popolazione che è oltre una certa soglia di età. Possiamo dire che si tratta insomma di persone anziane o che si avviano ad essere anziane, quindi gli over 65. Di tutto questo ha parlato il professor Silvio Garattini in un libro intitolato Invecchiare bene e un capitolo di questo libro è stato realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed, che è l'Istituto Neurologico Mediterraneo, un capitolo dedicato interamente alla questione dell'alimentazione. Abbiamo in collegamento telefonico il presidente di Neuromed, il professor Giovanni De Gaetano. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, io spero di aver introdotto bene il nostro tema, soprattutto mettendo l'accento sul fatto che la fetta di popolazione, diciamo, oltre una certa età, quindi fondamentalmente la popolazione anziana, è stata più virtuosa nella gestione dell'alimentazione durante il periodo della pandemia e questo ha portato degli importanti benefici, mentre invece i più giovani insomma, si sono dedicati a dei cibi non proprio sani in linea di massima. È una distinzione diciamo così forte per quanto riguarda l'Italia e se sì come mai diciamo, la fascia più anziana è più attenta alla qualità del cibo?
Sì, questo è vero, lei ha detto molto bene e indipendentemente dalla situazione Covid noi stiamo svolgendo da molti anni uno studio che si chiama Moli-Sani, proprio per valutare tutti gli aspetti a cui lei ha fatto cenno. E sono 25.000 persone che seguiamo dal 2005. E già avevamo osservato che l'adesione alla dieta mediterranea è più forte, più frequente nella popolazione anziana e tende a diminuire man mano che si scende con l'età. Il nostro campione comincia da 35 anni in su, ma se avessimo incluso anche i giovani e gli adolescenti avremmo trovato veramente un'adesione alla dieta mediterranea molto scarsa.
Come mai? Come ve lo spiegate?
Ma perché la dieta mediterranea innanzitutto è legata a delle tradizioni e poi richiede un po' di tempo, richiede che si spenda del tempo in cucina, mentre è molto più semplice prendere un surgelato e prepararlo in 5 minuti. La mamma torna pochi minuti prima della cena, non può preparare le verdure o preparare un sugo fatto bene, è molto meglio prendere delle cose già pronte. E quindi una fetta di pane e olio è più difficile da fare che non una merendina pronta e confezionata.
È
e questo
chiaro.
Ha portato i nostri giovani ad allontanarsi sempre di più dalle tradizioni della dieta mediterranea.
Professor De Gaetano, mi scusi.
No, questo gap si è accentuato durante il periodo del lockdown, perché i giovani sono stati insofferenti e non sono rientrati nell'alveo della tradizione, mentre per gli anziani c'è stato più tempo di cucinare, molti hanno rifatto il pane in casa, la pasta fatta in casa, insomma c'è stato purtroppo nella limitazione di questo periodo un'occasione per riprendere in mano delle tradizioni che fanno parte della dieta mediterranea.
Professor De Gaetano, questo è importante, è importante per vari motivi. Intanto, va bene, conosciamo tutti, no? I benefici della dieta mediterranea, insomma, sono noti. Ma è indicativo per quanto riguarda lo stato di salute del paese, dell'Italia, che è un paese sempre più anziano, e il fatto di avere attenzione nei confronti del benessere in un'età avanzata è fondamentale anche per il sistema sanitario del paese, non soltanto per i singoli.
Assolutamente, infatti il libro del professor Garattini a cui lei faceva cenno all'inizio vuole proprio tirare l'attenzione sul fatto che gli anziani diventano una fetta della popolazione italiana sempre più importante, quindi bisogna occuparsene in maniera più organizzata e più sistematica, mentre delle volte come il bambino non è un uomo piccolo, l'anziano non è un uomo vecchio, è un'altra cosa, è un altro individuo che quindi ha delle sue fisiologie, delle sue abitudini, una sua cultura. Delle volte noi sperimentiamo i farmaci su una popolazione adulta, poi la gran parte di questi farmaci vengono usati dagli anziani, ma nessuno ha fatto un esperimento, ha fatto delle prove sulla popolazione anziana, perché come se non esistesse. Molti degli studi includono i partecipanti fino a 65 anni, non so, da 18, 20 fino a 65. Poi però questa fetta oltre i 65 diventa sempre più emergente, molto più pesante anche per il sistema sanitario nazionale.
Professore, secondo lei cos'è che spinge le persone over 65 a avere una maggiore coscienza anche di quella che è l'importanza di un buon invecchiamento? C'è stato un cambio di marcia dovuto a qualche ragione, a una maggiore presa di coscienza, magari legato proprio alla fragilità di molte persone anziane durante questo periodo di pandemia?
Un po' è una transizione, diciamo, naturale. Io ricordo da studente una poesia di Edmond Mintis: non sempre il tempo la beltà cancella, lo sfiorano le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo più mi sembra bella. E c'era l'immagine di una vecchina con i capelli bianchi, uno scialle in testa. Oggi una persona, sia donna che uomini, ha 60 anni è ancora in piena attività. Quindi anche il limite dei 65 anni ormai è un limite che non risponde più alla realtà.
Bene, professore, siamo in chiusura. Ovviamente l'importanza della dieta mediterranea, di cibi sani, i benefici sono magari ovvi per chi ne parla, ma non è così per tutti. Io le chiedo, come si fa, molto brevemente, a convincere invece i più giovani a imparare che un'alimentazione sana porta dei grandi benefici a tutti i livelli, magari anche nella resa dello studio, nella qualità della vita?
bisognerebbe lavorare a due livelli, in famiglia. Sarebbe bene proprio che i genitori di una certa generazione e soprattutto gli anziani, i nonni, non avessero paura di trasmettere le loro abitudini, la loro tradizione anche alimentare. E l'altro punto è la scuola. La scuola dovrebbe essere un luogo in cui non si impara soltanto il latino, la filosofia, ma si impara a mangiare, si impara una cosa fondamentale per la propria salute.
Grazie davvero, professor Giovanni De Gaetano, presidente di Neuromed, Istituto Neurologico Mediterraneo. Io grazie. Ricordo il vostro incontro sul tema proprio dell'invecchiare bene e l'importanza che una corretta alimentazione ha in questo invecchiamento, e la buona notizia è che tanti se ne sono resi conto, quindi grazie per la sua testimonianza, professore.
No, grazie a lei.
E adesso noi cambiamo argomento e ci avviamo verso la chiusura, invece tornando nell'ambito delle notizie internazionali. Molti di voi ovviamente hanno sentito una settimana fa, poco più di una settimana fa, un nuovo colpo di Stato in Mali, un paese strategico nella regione del Sahel, dove si combatte una durissima lotta al terrorismo. È un paese tra l'altro estremamente instabile da un punto di vista politico interno, tanto è vero che l'ultimo colpo di Stato è il secondo nell'arco di 9 mesi. Questo ha provocato un grande allarme a livello internazionale e oggi l'Unione Africana ha annunciato la sospensione del Mali quale suo membro e fino a quando non saranno indette nuove elezioni, non si saranno svolte nuove elezioni. Per parlare di questo paese africano abbiamo in collegamento Enrico Casale, giornalista della rivista Africa. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Enrico Casale, il Mali insomma sembra essere preso in una spirale di colpi di Stato che va avanti ormai dal 2012, se vogliamo tenerci insomma in tempi recenti, ma che ha origini anche più antiche.
Sì, è un paese che fino a qualche anno fa veniva considerato un modello di democrazia all'interno del continente africano, e poi dopo il crollo della Libia e la crescita dell'instabilità in tutta la fascia saheliana, è precipitato in questa spirale di colpi di Stato, violenza, che sembra non lasciarlo. L'ultimo colpo di Stato era del 18 agosto del 2020, quando i militari hanno deposto Ibrahim Boubacar Keïta, che era il presidente eletto del paese, e poi ancora il 26 maggio il generale Assimi Goïta, che è vicepresidente, ha deposto il presidente Ba Ndaw e il premier Mokhtar Ouane, e quindi si è ritornati ancora ad una situazione in cui il presidente è un militare, in attesa che ci sia una probabile futura nomina di un premier civile e che si avvia veramente una transizione verso una democrazia.
Enrico Casale, i colpi di Stato ovviamente vengono sempre condotti con l'appoggio o addirittura su iniziativa delle forze armate. Per quanto riguarda il Mali, questa è una costante, ma anche una costante il fatto che questi colpi di Stato siano spesso o quasi sempre motivati dallo scontento delle forze armate relativo alla condotta e alle strategie militari delle autorità civili del Mali. In questo caso, ad esempio, le forze armate avevano un ruolo fondamentale nel contrasto del jihadismo e nella cooperazione con le forze straniere, tra l'altro, che si trovano sul territorio, che sono quelle francesi e in piccola parte anche quelle tedesche. Questo ovviamente merita una riflessione.
Sì, di sicuro c'è una condizione, una situazione, un contesto di instabilità generale del paese. Nel paese ci sono almeno direi tre tensioni grosse. Una, forse la principale, quella nei confronti dei grandi movimenti jihadisti, in particolare Al-Qaeda ed ISIS, che hanno proprie filiali in Mali. Questa emergenza è la principale, quella per cui la Francia è intervenuta in quest'area. Le altre due emergenze che vanno citate, secondo me, sono quella della grande malavita, dei grandi traffici di contrabbando che passano dal Mali verso il nord, penso soprattutto quello della droga, al traffico della droga, delle sigarette, ma anche degli esseri umani, e poi la rivolta dei Tuareg al nord, che si sta riattivando proprio in questi giorni. Quindi è una situazione molto delicata anche dal punto di vista propriamente militare, tenendo presente che anche prossimamente verranno schierati anche dei soldati italiani in quest'area.
Esattamente, questo è il progetto. Tuttavia Macron, il presidente francese, ha minacciato di ritirare le truppe francesi se la situazione non dovesse migliorare in Mali. Un'eventuale partenza di truppe straniere dal paese cosa potrebbe provocare?
Potrebbe provocare il crollo del paese, a mio parere, perché certamente l'instabilità, una forte instabilità e la possibile presa di potere o comunque una forte influenza di questi movimenti fondamentalisti islamici, che sono particolarmente agguerriti e che non sono estranei neanche a quei movimenti che dicevo prima legati alla malavita, cioè al traffico di droga, armi e sigarette, esseri umani, perché le piste comunque sono controllate dai fondamentalisti islamici, queste piste vengono utilizzate nel deserto dai contrabbandieri, c'è una certa complicità, un certo finanziamento anche da parte della malavita. Quindi teniamo presente che se dovesse crollare questo paese, veramente si diffonderebbe l'instabilità in tutta la fascia saheliana e travolgerebbe anche paesi vicini come il Burkina Faso, che già sta subendo questa influenza, o ancora il Niger, ma pensiamo anche al vicino Chad, al Camerun e così via.
Enrico Casale, tu hai appena ricordato gli intrecci tra movimenti islamisti, le grandi organizzazioni criminali del Mali, ma possiamo dire che in questo caso possiamo quasi parlare di una rete internazionale nella regione. Molti paesi soffrono gli stessi drammi e tutto questo, ad esempio, nell'ambito dell'Unione Africana e delle istituzioni africane non sembra venire affrontato in maniera particolarmente coesa. Ad esempio, la decisione di sospendere il Mali dal consesso dell'Unione Africana è un qualcosa di positivo, è un qualcosa che dimostra la debolezza di questa organizzazione.
Tanto direi che è un atto dovuto. Solitamente quando esiste un colpo di Stato in Africa, l'Unione Africana, come anche le altre organizzazioni internazionali, sospendono il paese almeno a livello politico-diplomatico, a volte anche impongono delle sanzioni. Pensiamo che anche domenica scorsa la CEDEAO, che è la comunità economica della regione, ha sospeso anch'essa il Mali dal proprio consesso. Quindi è un atto, direi, un atto dovuto, è un atto importante perché è una presa di distanza da questo movimento, però probabilmente non basta, anzi certamente non basta, bisogna intervenire con molta più determinazione da parte della comunità internazionale. L'Unione Africana, che non ha una grande forza di imposizione, ma penso anche che con una collaborazione con le altre organizzazioni internazionali, penso alle Nazioni Unite, ma anche con altri paesi molto influenti, penso alla Francia, ma penso anche agli Stati Uniti, penso anche alla Cina, che comunque ha collaborato e collabora con le Nazioni Unite anche nel Sahel. Allora, ecco, queste pressioni qua possono far sì che ci sia una svolta nell'affrontare questo problema del fondamentalismo islamico, della criminalità e anche della stabilità del paese Mali in sé. Quindi è importante una pressione internazionale. Vediamo per esempio quanto è capitato in Somalia, che sta vivendo una situazione simile, dove la pressione della comunità internazionale ha portato le autorità locali a ripensare al processo elettorale e quindi ripartire con un processo elettorale che speriamo porti a una transizione democratica. Lo stesso potrebbe avvenire in Mali.
Enrico Casale, è anche vero che le pressioni internazionali, soprattutto quelle che arrivano dall'Occidente e dall'estremo Oriente, non sono mai del tutto disinteressate, anzi sono quasi sempre molto interessate. È veramente solo la questione della lotta al terrorismo che porta stati come la Francia, la Germania, probabilmente anche l'Italia, a intervenire in Mali, o ci sono interessi economici diversi e forse più interessanti per le cancellerie europee che non la lotta al terrorismo nel Sahel?
Ci sono tanti elementi che intervengono, ci sono degli interessi di carattere, certamente di carattere economico, questi paesi del Sahel sono comunque dei mercati in cui esportare le proprie merci e delle aree da cui importare materie prime, però penso anche ci siano, giochino anche fattori politici, quale per esempio il controllo dei flussi migratori. Mali e Niger sono dei paesi non di prima frontiera ma di seconda frontiera, quindi da tenere sotto controllo appunto per i flussi migratori.
Diciamo sono quei paesi così, a cui che servono un po' per quella che viene chiamata l'esternalizzazione della gestione della questione migratoria.
Anche questo, certamente, sì, pensiamo per l'Italia, per esempio la Libia è il primo passo, ma poi c'è tutto un retroterra fatto di Niger, fatto di Mali, in cui l'interesse dell'Italia, per esempio, a gestire questi paesi, dei buoni rapporti con questi paesi, serve anche proprio per controllare questi flussi migratori in modo tale che non ci sia un afflusso in Italia. Quindi io direi che ci sono fattori diversi che intervengono su queste cose. Non c'è soltanto il buon sentimento, certamente no, ci sono anche degli interessi economici e politici molto forti.
E speriamo che questi interessi economici e politici poi non siano causa di ulteriori squilibri in seguito, perché la possibilità che questo avvenga è sicuramente alta.
Sì, ci sono sempre delle concatenazioni tra i vari fenomeni. Vediamo, iniziamo a capire adesso qual è stato le grosse ricadute che ci sono state su tutto il Sahel con la caduta del regime di Gheddafi. Praticamente si è aperta una diga che ha portato instabilità in tutta l'area. Quindi ogni passo da parte delle cancellerie sia europee ma anche africane va valutato con molta cognizione, perché ogni piccolo passo può influire su un mosaico molto complesso.
Enrico Casale, grazie davvero per averci aiutato ad avere una lettura più ampia di quello che sta avvenendo in Mali, e le tue parole ci dimostrano che non si tratta di una questione marginale africana. Le cancellerie occidentali lo hanno capito bene, forse questo non è così chiaro all'opinione pubblica, che guarda sempre, e anche alla stampa, perché no, che guarda sempre all'Africa in maniera piuttosto marginale, ma in questo caso è importante avere uno sguardo più ampio. Dunque grazie davvero per il tuo contributo, Enrico Casale, giornalista della rivista Africa. Siamo arrivati al termine anche di questo nostro secondo argomento, secondo spazio di approfondimento. Io ringrazio ancora Gustavo Messina e Stefano Sparro per la regia e per l'assistenza tecnica, Stefano Leszczynski, è veramente tutto. Il Mondo alla Radio torna domani.